La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Monica Nonno che cura il programma con Erika Manni, in regia Francesco Mandica, in console Tiziano Pesci. La macchina da scrivere che nella nostra sigla annuncia col suo ticchettio la melodia del pianoforte chiarisce subito gli intenti della nostra trasmissione, un programma musicale che usa la letteratura come volano. Le indicazioni precise per la scaletta le andremo infatti sempre a scovare dentro un romanzo a puntata in cui l'autore ha seminato indicazioni musicali, considerazioni su dischi, canzoni, musicisti, eccetera, eccetera. La puntata di oggi è una puntata speciale che si inserisce in una sorta di trittico di Natale che ci vede in onda eccezionalmente alle 13, un trittico che si è aperto con la puntata del 24 dedicata al giovane Holden, poi ieri è toccato a un ragazzo di Nick Hornby e oggi tocca a 101 Reykjavik di Hallgrímur Helgason che si svolge in Islanda proprio nei giorni del Natale, del Capodanno e regala una visione davvero poco edulcorata dell'Islanda contemporanea, in particolare della sua capitale. Come succede quando stiamo per acquistare un libro, diamo un'occhiata innanzitutto alla quarta di copertina.
Reykjavik, Islanda, metà degli anni 90. Hlynur ha 30 anni suonati, è scapolo e non ha nient'altro da fare se non praticare una disoccupazione caparbia e pertinace e vegetare in un appartamento nel centro storico della capitale, codice postale 101, che condivide con la madre, donna iperprotettiva e morigerata. A differenza della sua mammina dorata, Hlynur di morigerato non ha nulla. Consuma dosi massicce di TV spazzatura e videocassette porno, si masturba con impegno scientifico, spende le sue notti in giro per pub e locali di dubbia reputazione, mette incinta l'ingenua fidanzatina di passaggio e sogna appassionate sessioni di sesso con Katarina, compagna ungherese di chat notturne. Amici pochi, vita sociale casuale, insomma un'esistenza segnata dalla solitudine e dalla monotonia. Ma l'arrivo inatteso di Lolla, l'affascinante e ambigua amante omosessuale della madre, con la quale Hlynur si concede un capodanno d'amore, è destinato a sconvolgere irrimediabilmente la sua piatta e necessaria routine. Esilarante farsa grottesca, sullo sfondo della vita notturna un po' claustrofobica della capitale islandese, 101 Reykjavik è la storia allucinata e paradossale di un eterno Peter Pan in fuga dalla realtà e dalle proprie responsabilità di uomo.
Ci ha pensato lo scrittore Hallgrímur Helgason, l'Erwin Welsh islandese, a destrutturare tutte le oleografie che accompagnano l'immaginario dei continentali quando pensano all'Islanda. In realtà tra la Reykjavik grottesca, sfrenata, perfino putrida e marcia in certi passaggi che viene fuori dal romanzo di Helgason e la Reykjavik delle agenzie c'è una discreta differenza, ma non si può negare che l'Islanda fin dagli anni Ottanta, celebrati nel romanzo, in realtà le contenesse entrambe. La sincronizzazione delle culture ha dato una bella mano alle metamorfosi in atto nella terra del ghiaccio e del fuoco. L'Islanda si è ritrovata in un crocevia strategico che unisce Londra e New York e che le permette di entrare in contatto col mondo che cambia, con tutto il mondo, senza i problemi logistici dei decenni passati. Divertente, rocambolesco, eccessivo, grottesco, Helgason ci mostra un'Islanda davvero poco dissimile da qualsiasi altro paese occidentale, per usi e costumi, per vizi e virtù, per mentalità e luoghi comuni, il tutto in uno stile che ha molto di scrittore britannico dell'ultimo periodo, tipo Welsh, Tybor Fisher, una scrittura rapida dal taglio molto cinematografico, quasi un enorme monologo in cui Hlynur si racconta interamente come in una lunga e quanto mai catartica confessione finale. A 30 anni suonati non ha ancora trovato la forza di recidere il cordone ombelicale e vive ancora a casa della madre divorziata, Linda. Il nostro eroe raramente si alza prima del crepuscolo, la notte la trascorre solitamente navigando su internet alla ricerca di siti pornografici o vegetando davanti alla televisione. Non mancano però le serate passate con i due inseparabili amici alla ricerca di qualche conquista sessuale e di nuove sbronze nei soliti locali notturni che si trovano nel centro storico di Reykjavik.
Eccoci davanti a una trifamiliare al numero 9 di Stangerholt. Il padrone di casa è Haukur Hauksson, quello fissato con i Talking Heads. L'appartamento è troppo ordinato per ospitare un festino post chiusura bar. Atmosfera alla Salem. Il piatto di vetro sul tavolo da fumo è sacro come Speaking in Tongues in vinile. I dischi di David Byrne nella vetrina, come le porcellane dalla nonna.
È uscito nel 1983 Speaking in Tongues, appena citato da Helgason nella pagina 30 dell'edizione Thea, l'edizione italiana di questo libro. È un album piuttosto trascurato nella discografia dei Talking Heads e in particolare però c'è un brano, appunto, Burning Down the House, ennesima riproposizione della ironia urbana del gruppo, accompagnata da una sezione ritmica molto brillante e anche da un accompagnamento che segue in controtempo il ritornello, naturalmente a capitalizzare il tutto la voce di David Byrne.
Tight.
Algrímur Helgason è nato nel 1959 a Reykjavik. 101 Reykjavik è il suo libro di maggior successo, è stato tradotto in 13 lingue, selezionato per il Nordic Council Prize. Nel 2001 il suo romanzo, Il più grande scrittore d'Islanda, ha vinto un altro importante premio, l'Icelandic Prize. Oltre che di romanzi, è autore Helgason di numerose sceneggiature per il teatro, la televisione, ma è anche pittore, conduttore radiofonico, disegnatore. 101 è anche però il codice postale di Reykjavik, la capitale islandese, piccola ma aperta, allo stesso tempo sonnolenta e vivace, come solo una capitale nordica può essere. È una città che diventa il teatro nel quale si svolge quello che è considerato il capolavoro appunto di Algrímur Helgason. Eppure, curiosamente, questo romanzo è attualmente fuori catalogo e la sua reperibilità è estremamente difficile, a meno di non rovistare in qualche bancarella o rivolgersi a un rivenditore di libri di seconda mano. Romanzi islandesi, misteri dell'editoria. Ammesso dunque che riusciate a recuperarne una copia, il problema è per l'edizione italiana, in inglese e naturalmente in islandese si trova facilmente, dovete però anche eliminare un bel po' del vostro moralismo e di qualsiasi retaggio bigotto. Perché in effetti, pur non essendo un thriller, né un noir, né un romanzo di azione, né catastrofico, 101 Reykjavik è talmente estremo da richiedere nel lettore una mente molto aperta e uno stomaco molto forte. L'Islanda, scrive Helgason, è 103.000 km quadrati. In genere si dice che ci sia spazio sufficiente per tutti. So che ci sono 600 fiordi di là fuori pieni di brezza gelida e di onde good for nothing e qualche dio schizzo pazzo invasato con muscoli da culturista che ha disposto in cerchio le sue rocce costiere. Quella che Helgason, riferendosi alla psicologia degli islandesi, chiama tramontana interiore, viene trasformata da tempo in opzione fertile, in valvola di sfogo, fertile appunto e creativo. Prendete la musica, ad esempio. Stare sul tetto del mondo è sembrato un problema per secoli, diciamo fino agli sgoccioli del millennio. Poi, come dicevamo, l'era digitale, la globalizzazione mediatica hanno dato una chance anche all'Islanda e la Reykjavik musicale ne ha approfittato. Björk ha fatto da apripista negli anni Ottanta. È di questa scena che scrive Helgason, anche quando lo fa con il disprezzo del nichilista, di questa scena si è nutrito e si nutre, di questa e di quella delle altre due mastodontiche culture musicali che fanno capo alle città di Londra e New York. Nessuno dubita però sul fatto che sia Björk il vero perno della scena, neppure Helgason, e nessuno le nega il ruolo di icona, anche per quello che rappresenta dal punto di vista del travaso sonoro, la tradizione e la tecnologia, i racconti delle saghe e l'estetica pop. Naturalmente Björk fa il suo ingresso nel romanzo di Helgason non certo in modo roboante, non come se si parlasse di una eroina nazionale, non è nello stile di questo scrittore, semplicemente l'autore la introduce a pagina 40 inserendola in modo abbastanza telegrafico dentro il racconto di uno zapping televisivo del protagonista. Siamo sempre a casa di Hinur e della madre Berglind. Madre e figlio parlano del padre Hafstein, separato dalla moglie, in pessimi rapporti col figlio e con problemi di etilismo. In mezzo a questa discussione con la madre, Hinur si trova davanti alla TV e mette una specie di telegramma dedicato a Björk.
Guardo il televisore, c'è Björk, 190.000. Mi allungo verso il telecomando e alzo. My name is Isabel, married to myself. Bel testo, video sdolcinato.
Isabel è appunto una canzone di Björk tratta dall'album Post. La canzone parla di una donna di nome Isabel che vive da sola ed è sposata con se stessa. E non è stato un gran successo per Björk, ma col tempo è diventata un classico della cantante. Adesso noi la ascoltiamo.
Thank you.
Helgason in 101 Reykjavik racconta che cos'è diventata la cittadina di Reykjavik, perché Reykjavik è una cittadina, non arriva a 150.000 abitanti, dopo l'incredibile boom turistico degli ultimi decenni con le casette in cemento e lamiera ondulata trasformata in bed and breakfast e le scritte hotel spuntate come funghi sui tetti di quelle che fino a ieri erano palazzine di uffici. E il suo racconto è vivido, molto preciso. Helgason, da quell'autore, diciamo così, plurimediale che è, scrittore, pittore, drammaturgo, autore radiotelevisivo e cinematografico, fumettista e perciò anche da buonissimo islandese, conosce assolutamente bene il suo paese, i suoi connazionali e ne può parlare con cognizione di causa. Il percorso di stentata quotidianità del buon Hilnur, il suo personaggio, il suo protagonista, diventa un pretesto perfetto, quasi un'arma ben affilata nelle mani di Helgason per disquisire a fondo sull'Islanda contemporanea, sulla sua realtà quotidiana, sull'essere per molti versi un luogo quasi perfetto, un paradiso, che tuttavia nasconde certe questioni e devianze sociali sicuramente meno gravi e diffuse che altrove, ma non dissimili nel senso. Il problema della scarsa integrazione degli immigrati nel tessuto sociale, ad esempio, il tutto senza mai mancare di rivestire la narrazione di grande ironia, a volte più comica, altre volte più pungente e amara. Narrazione, dicevamo anche prima, stesa con uno stile molto distante da quello scandinavo classico, invece molto colorito, spesso anche scurrile.
Passo un'oretta festaiola finché non mi siedo sul divano con Hofi sul braccio, cioè sul bracciolo. Un rocchettaro maldestro con il sogno di fare il DJ ha comprato delle quote dell'impianto stereo e ha semi rovinato l'atmosfera. Ha armato un paio di vecchie navi arrugginite degli U2 risalenti all'ultima guerra mondiale che adesso navigano in mare aperto sul pavimento. Nothing changes on New Year's Day. Hofi mi sta raccontando della sua amica che è rimasta incinta quando arriva Lolla e mi dice che sta per andarsene, ha promesso di fare un salto anche a un'altra festa. Colgo l'occasione e dico: «Ehi, ascolta, aspetta un attimo», e mi alzo, incespico appena a causa dell'alcol, e riesco a farmi strada fino all'uscita senza che Hofi si renda conto che sto andando via. Un altro tentativo di fuga. Dico a Lolla che vorrei andare anch'io e a lei non dispiace.
È un passaggio questo davvero cruciale, il contatto tra Hilnur e Lolla, l'amante della madre. I due stanno iniziando a perpetuare il loro flirt che poi farà sì che Lolla rimarrà incinta del figlio della sua amante, cioè la madre di Hilnur. L'inizio di un flirt dunque con il sottofondo di un brano degli U2. War, in realtà è l'album che ha rappresentato meglio di ogni altro i sentimenti dei giovani all'inizio degli anni Ottanta, nei giorni inquieti della guerra fredda. Il testo del brano che è stato appena citato, New Year's Day, è estremamente così politicizzato, tratta un tema di grande attualità nel 1983, cioè la legge marziale imposta dal generale Jaruzelski contro il sindacato di Solidarnosc. Dopo l'urlo di Bono, la chitarra elettrica comincia il suo crescendo fino a una piccola deflagrazione sonora. E il testo recita: tutto è tranquillo a Capodanno, un mondo in bianco si mette in moto, io voglio essere con te giorno e notte, nulla cambia a Capodanno. Dicevamo che accanto all'Algrimur, scrittore di successo, esistono altri alter ego che amano occuparsi di pittura, cinema, sceneggiature, poesie o fumetti. È il caso della saga di Grimm, personaggio che non fa che caricaturizzare il suo creatore, dipinto appunto in questi fumetti con due lunghe zanne da tricheco e intento a proferire commenti acidissimi sul mondo che lo circonda, un po' come il protagonista di 101 Reykjavik, a proposito del quale lo stesso Helgason ha detto: sostanzialmente volevo scrivere un romanzo attorno alla figura di Ilnur Bjorn. È lui la vera causa di questo libro. I tratti principali del suo personaggio li avevo in mente sì dal 1990 e con lui giocavo in vario modo, usandolo nei miei programmi radio, ad esempio, assumendo io stesso le sue caratteristiche e il suo pensiero. La cosa rendeva la gente veramente arrabbiata che una persona così orribile potesse addirittura dirigere un programma in radio. Nessuno aveva capito infatti che io stavo essenzialmente recitando una parte, la parte appunto di Ilnur Bjorn nella fattispecie. Mi è sempre parso un bel personaggio, divertente e insieme innegabilmente triste. Attraverso di lui rappresento, estremizzandola, un certo tipo di società fatta di un modo di vivere molto superficiale, dove la gente trova più naturale confrontarsi con una realtà mediata dalla televisione che con la vita reale. E trovavo anche molto stimolante scrivere un libro su un uomo che odia tutto quello di cui noi siamo così orgogliosi, vale a dire tutte quelle cose che finiscono in tura: cultura, natura e letteratura. Attorno a questo personaggio, naturalmente, Algrimur Helgason mette molti personaggi: familiari, tassisti, fattorini, baristi, vicini di casa, gruppi di amici, ragazze, prostitute, commesse e giornalisti. Noi ora ci proiettiamo ancora nel salotto della casa di Ilnur. Stavolta sono in tre. C'è anche Berglind, la madre di Ilnur, e c'è Lolla, l'amante di entrambi. Lolla è incinta e lo sanno tutti e tre. Le due donne hanno accettato la situazione, rafforzando il loro rapporto in vista di una maternità da condividere. Ilnur, naturalmente, non ha ancora accettato alcunché.
È uno di quei giorni, nella città dello spirito, e la spiritosa è incinta. Non è scientificamente provato che sia stato io. In testa ho un serpente che inghiottisce un uovo di struzzo mentre giro la chiave nella porta. Silenzio. Le sento comunque in cucina. Sono sedute al tavolo. Piatti vuoti e una sensazione di sazietà fra loro. Si salutano sopra la mia testa. Quel che sia possibile leggere in un ciao. Un intero ciao. Rumore di borsa e di cerniera 7 metri più in là. Porta sbattuta. Ho un tale peso dentro che non riesco a mangiare. Sento quasi l'odore del mio malumore. La mamma guarda una vecchia canzone alla tele. La guarda e basta. Andrea suona un pezzo con i Police. Già. We are just spirits in the material world. Conto. Questa frase la cantano 27 volte.
I'm not afraid.
La deriva e il panico della paternità in arrivo portano Ilnur a una sorta di delirio, continua la sua vita di nulla facente e allo stesso tempo deraglia socialmente ancora di più. Si incastra nelle tante attività inutili che strutturano la sua vita, ma allo stesso tempo anche quelle si sfilacciano. A un certo punto Ilnur finisce in una sorta di incubo kafkiano, descritto con toni da nichilismo surrealista.
Sono una mosca incastrata fra i doppi vetri della finestra della camera da letto sulla Bergtor Ugata. Me ne sto lì rovesciata sulla schiena e dimeno le zampe per aria. E guardo la mamma e Lolla che chiacchierano sotto le coperte. E poi sono la ruggine sulla grondaia al 18 della Laugaveg. E sto risalendo il doppio mento di una donna sola che abita ad Arbaer e sonnecchia sul divano sotto una coda d'uccello in cornice. E sto gironzolando dentro la barba di mio padre e mi aggrappo a un pelo mentre lui scuote la testa ascoltando il notiziario alla radio. Sono dentro una brocca in una cucina buia di Keflavik, a casa del musicista Runar Juliusson, e sono sotto un sedile di un apparecchio spento della Iceland Air, che se ne sta freddo e vuoto sulla pista dell'aeroporto.
Ecco, Runar Juliusson, citato proprio adesso dal protagonista di 101 Reykjavik, è stato un grande cantante pop e rock nella scena islandese, morto il 5 dicembre del 2008 durante un'esibizione nella sua città natale, Keflavik, e adesso noi ce lo ascoltiamo.
Me pokal kyva musi ya shur singa yo la la. Thavel gamam teran kim thaus for hati lete. Yo la setne men kalti katle men kema ma yo le men sien. Yo la setne men yo la setne men hai tara komi kwa. Ovala fjotle men aslem o kotle an arkar molten kul. Annars og góður og blíður við börnin bæði fátt að góri. Engi lendir í jólakettinum, allir fá nýja flý. Jóla sveitni minn, harkar hóttin kvöld. Af því að litla jóla barnin amali í kvöld. Rói hjarta, frið og fögnu, flestir öðla þá. Jóla sveitni minn, komdu kalli minn, kæta þá börnin smá.
E finalmente nella, diciamo, atmosfera molto metropolitana, molto urbana di questo romanzo che riguarda le disavventure di Ilnur nella capitale islandese, è arrivato anche una traccia del Natale e delle feste, sostanzialmente, che attraversano anche il Capodanno, in cui si celebrano gran parte delle azioni di questa storia. E noi invece però torniamo dentro quelle che sono le vicende di Ilnur. Tra i tanti tic che affollano il romanzo e i loro protagonisti ci sono sicuramente le discussioni che hanno come argomento la musica. Citerò alcuni tra i tantissimi brani musicali e artisti che vengono appunto segnalati in queste discussioni, spesso anche piuttosto furenti: Boy George, gli ZZ Top, Rick James, Jingle Bells, Prince, Lionel Richie, Bob Marley, Bruce Springsteen, George Michael, Nirvana, Elvis Presley, Marvin Gaye, Bon Jovi, Blondie, Sid Vicious e almeno un'altra ventina di protagonisti. Noi adesso ci proiettiamo a proposito di queste discussioni, perché a un certo punto in una delle mille discussioni vengono fuori i REM.
C'è un filosofo ben bevuto accanto a me. Dall'altra parte una specie di conversazione impegnata. Mi pare che stiano parlando del batterista dei REM. Sì, i REM. Il problema è che diventano sempre meglio.
Come il buon vino.
Infatti, proprio come il buon vino. Devo assolutamente guardare in faccia questo genio. Come il buon vino. Non succede tutti i giorni che uno riesca a intercettare una genialità del genere. Giro la testa, come l'abitacolo di una scavatrice. Sono giovani, in giacca. Uno di loro ha gli occhiali. Sulla faccia sono rimasti i segni del proiettile che gli è penetrato nel cervello nelle ultime due settimane, da dietro la nuca fino alla fronte. Presto sbucherà fuori fra gli occhi e gli cadrà nel bicchiere.
All'inizio degli anni 90 i REM erano una specie in via d'estinzione, una band rock di successo ma con una specie di integrità intatta. Nei 10 anni precedenti erano riusciti a trasformare il trionfo delle loro hit in qualcosa di più grande, riempendo gli stadi senza svendersi.
Ci ho pensato un sacco di volte, lo sai cosa vuol dire? Io in realtà non sono proprio sicuro, ma ho sentito dire una volta che vuol dire Real Englishman. Real Englishman? Sì, ma sono americani, no? Certo, sono di Athens, in Georgia. O meglio, il gruppo è stato fondato lì, ma più che altro sono californiani, se non sbaglio. Deve essere un nome qualsiasi che hanno trovato a caso. REM significa Rapid Eye Movement, lo stadio onirico del sonno. Ah, ecco.
Nel 1991 i REM potevano finalmente fare musica solo per loro stessi. Il risultato è il loro disco più maturo e malinconico, Automatic for the People, l'ottavo album della band di Michael Stipe, una sorta di crisi di mezza età messa sul pentagramma. E sulle note di questa canzone dei REM, Man on the Moon, se hai creduto che hanno mandato un uomo sulla luna, se credi che non nascondo niente, allora niente divertente. Io vi saluto, abbiamo raccontato 101 Reykjavik in questa edizione speciale della Musica tra le righe. Un ringraziamento a Francesco Mandica in regia e a Tiziano Pesci in console.
A truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone.